Noi siamo erbacce infestanti, siamo le erbacce che tanto vi ostinate a strappare, e noi ricresceremo sempre con eroico furore. Ci estirpate dalle piazze, dalle strade, dai cortili, ci estirpate dalle terre, ma noi cresciamo sempre, perché strappandoci smuovete la terra dove noi seminiamo i nostri semi. Se ci tagliate, le nostre radici cresceranno sempre più robuste e ci faranno spazio con forza, tra le crepe dell'asfalto, del cemento, dei muri dei vostri costrutti fragili e fintamente belli. Lavoriamo nel sottosuolo. La socialità è la nostra virtù. I vostri sostegni sono fragili per noi, che ci sosteniamo col vigore della socialità. Siamo il vostro disordine in un ordine innaturale. Siamo la vostra ossessione maniacale di perdita del controllo. Siamo erbacce, ognuna diversa e insieme tutte uguali ai vostri occhi. Tutte ispide, pungenti, amare e puzzolenti. I nostri fiori sono milioni, troppo minuscoli e belli per essere notati da chi ha manie di grandezza. Cospargeteci coi vostri veleni, bruciateci, calpestateci, ma noi ricresceremo sempre più, privati di acqua, di luce e di nutrimento sotto la crosta instabile di questa società. La terra madre ancora e sempre ci culla e ci conforta, ci nutre col suo latte primordiale, inesauribile fonte di speranza. Ed eccoci!
Buonasera!
Buon pomeriggio a tutte e tutti!
Buon pomeriggio da Frittole, Radio Contado, in Radio, diretta.
Radio Contado 141! Ci siamo per la penultima, ve lo annunciamo così subito, diretta, bruciapelo, penultima puntata della stagione. Poi ci rivedremo e vi diremo anche quando.
Ci risentiremo,
giusto? Grande Clio, grazie.
Allora, in studio abbiamo Clio, la salutiamo dopo tanto tempo. Applausi. Abbiamo la dama.
Abbiamo Takeshi. E abbiamo in un angoletto
silenziosa, incredibilmente,
la nostra Grebana.
Ma si farà sentire.
A breve. Oggi veramente una super formazione. Tanti aggiornamenti anche oggi, vabbè, vi ricordiamo che ci potete ascoltare un mercoledì sì, un mercoledì no, in diretta gli altri giorni nei podcast su www.radiobomba.net nei podcast o in diretta alle 14.30 e, oppure 13.59 am. Se volete contattarci scriveteci a radiocontado@insiberia.net oppure al pad che c'è sulla diretta Wombat.
Ora lo apro. Ricchissima. Puntata ricchissima, chi vuole fare la scaletta in breve?
Facciamo una micro scaletta e intanto ringraziamo la dama per averci letto la bellissima poesia che ci è arrivata dagli erboristi bolognesi e poi seguiremo con una chiamata appunto a un contadino di Bologna per sapere come sta continuando questa situazione, come si sono vissuti queste ultime settimane. Vi parleremo dell'iniziativa che ci sarà 9-10 giugno, Territori in lotta, con chiamata a Marzio del Comitato No Eolico, che ci spiegherà per l'ennesima volta, perché noi non siamo mai abbastanza contenti, del perché non vogliamo un mega impianto eolico nel Mugello. Seguiremo con delle letture di Clio e degli aggiornamenti su come è questa annata di fieno da un nostro contadino nel campo. A seguire avremo una lettura invece di Acero e concluderemo con la rassegna eventi.
Ricchissima anche questa puntata, quindi rimanete in ascolto e noi, visto che siamo anche già un po' in ritardo, ci colleghiamo subito col nostro inviato speciale, purtroppo residente in zona alluvionata. Proviamo a chiamarlo.
Ah.
attimi di suspense. Squilla.
Vediamo se a sto giro si sente qualcosa. Cioè, è colpa dei tecnici di Frittoli, eh? Sempre colpa loro.
Ne conosco uno.
Pronti?
Oh, pronto Manush. Ciao, siamo in diretta su Radio Contado. Come va?
Tutto bene, tutto ha piovuto bene. Anche stanotte.
Ecco, visto che mancava pioggia da un bel po', adesso insomma, non ne possiamo più. No, noi insomma, siamo contenti di averti qua insomma, in diretta, perché insomma, ci premeva avere un aggiornamento sulla disastrosa situazione, ce lo direi te, su quello che sta accadendo lì nelle zone emiliane, quindi se vuoi raccontarci qualcosa, darci un po' di aggiornamenti. Noi volevamo proprio la voce di un contadino che sta vivendo direttamente la situazione, piuttosto che di tutti quelli che stanno venendo a dare degli aiuti. Ci sembrava insomma un po' più inerente e utile sentirvi da lì.
Sì, e beh, intanto facciamo una piccola precisione di dove siamo. Noi siamo all'inizio del parco regionale della Vena del Gesso, e quindi siamo a 10 chilometri dalla Toscana, non siamo molto lontani, diciamo, e la conformazione del terreno è gesso e argilla, quindi insomma si capisce bene che non è pietra come in montagna, insomma.
Il gesso si sgretola.
Sì. Il discorso delle frane ne avevamo già avute, diciamo, in questi anni, di piccole dimensioni, però insomma già si era verificato, diciamo, questo evento. Quest'anno, ai primi di marzo, ha nevicato come 5 anni fa. E il problema è che c'è stata una grossa siccità quest'estate, e quindi probabilmente insomma una cosa ha portato l'altra, però sì, è come se fosse scoppiata una bomba atomica, nel senso che ci sono dei grossi problemi diffusi un po' ovunque, insomma.
Ma voi come state lì, com'è, cioè, la tua attività? Tu sei insomma un piccolo produttore?
No, scusami, non ti sento più, non so perché c'è una specie di fischio.
Ah, non mi senti più, c'è una specie di fischio. Vediamo dalla regia se possiamo fare qualcosa.
Un'interferenza.
Ora ci senti meglio?
Un po' meglio, dai, diciamo che eccolo, adesso è andato.
Andato via?
Sentite? Eccolo, okay, lì, noi, perfetto.
Sì, perfetto, perfetto. Abbiamo tentato di aggiustare qualcosa, scusateci, ma noi siamo sempre poco tecnologici nonostante tutti questi anni di regia. No, volevo anche dirti, tu sei un piccolo produttore della zona, cioè come stai vivendo, cioè, cosa sta accadendo, sei dovuto andare via, il tuo lavoro può continuare o non continuare, di che cosa avete bisogno, come...
Allora, noi il problema è, a parte diciamo che subito la giornata che c'è stata, diciamo, ai primi del mese sono state piccole frane, quindi abbiamo continuato a lavorare, continuato a fare insomma quello che facevamo prima. E invece con il secondo evento di qualche settimana fa c'è stata un'ordinanza di sgombero della zona, e quindi diciamo la maggior parte delle persone sono state portate via in elicottero. Noi abbiamo deciso di restare perché ci sentiamo in sicurezza, insomma, e poi anche perché lavorando la terra la nostra unica fonte di reddito è quella, quindi non è che possiamo prendere, andare via e fare dell'altro, insomma.
Sì.
E quindi al momento c'è un'ordinanza che vieta l'utilizzo della strada, che è una strada di vicinato ad uso pubblico, che è stata liberata dopo qualche giorno, però al momento non è messa in sicurezza, insomma, quindi non potremmo utilizzarla, non dovremmo utilizzarla.
Quindi siete un po' in teoria bloccati lì?
No, c'è ancora l'interferenza, mi dispiace.
Ecco. No. Ora?
No, adesso è partito, sì.
Adesso è partito, quindi...
Anzi, ogni volta che cerchiamo di parlare, vai.
Aspetta. Un secondo. Allora, riproviamo così?
Eccolo.
Ok. Adesso... Ok, forse era...
Molto chiaro.
Sì. Beh, no, c'è successa una cosa che non ce l'ha mai successa e mi sgridano. Però... No, va bene, quindi siete attualmente un po' bloccati, ma vi arrivano aiuti?
Allora, cioè... sono venuti dei compagni da Bologna che ci hanno portato qualcosina, ma noi diciamo abbiamo ripreso, io mia figlia l'ho portata a scuola già lunedì, quindi abbiamo ripreso insomma a fare quello che facevamo prima. È logico che la quantità di lavoro che c'è è aumentata, nel senso che al momento quando sono arrivati i vigili c'era da togliere gli alberi e la nota positiva è che abbiamo fatto un po' di legna, poi la quantità di terra che c'è ovunque non sappiamo neanche ancora come intervenire, se spostarla, anche perché la maggior parte dei contadini che sono qui cercano di spostarla con delle ruspe e non so se si faccia meglio o peggio, nel senso che si prende una quantità di terra, si sposta in un'altra parte senza sapere se viene giù, se ne viene giù ancora, insomma.
Quindi avete i campi invasi con appunto la terra portata dalle alluvioni che si sta anche solidificando adesso, no? Che si sta... Cioè il fango
allora,
sta...
noi fortunatamente diciamo abbiamo avuto delle piccole frane più all'ingresso del terreno, però non avendo campi in seminativo sopra di noi, la parte dove abbiamo la vigna e dove viviamo diciamo non abbiamo grossi problemi. I problemi sono nei castagneti. I castagneti nei punti di raccolta o comunque nei punti che si usavano per andare a raccogliere non sono più accessibili, insomma. Poi tutte le mulattiere, i sentieri che si facevano una volta sono rimasti su, e le querce anche, quindi il problema c'è stato dove c'erano degli acaci, quindi gli acaci fanno delle radici superficiali, si sono portati giù la terra, però le culture diciamo si sono salvate almeno per noi. Ho degli altri vicini invece che hanno proprio avuto gli alberi che, cioè, se li sono ritrovati diciamo spazzati via, insomma. Dai.
Insomma, la situazione non è delle migliori, ma se dovesse avere bisogno di aiuto, cioè perché ci sono un sacco di piattaforme, di link, di cose, noi però volevamo proprio capire e dare un po' delle informazioni più concrete.
Sì, ce le hanno chieste in molti. E il problema è appunto che bisogna riuscire a capire come intervenire, nel senso che spostare della terra con delle radici o con degli alberi, con la zappa e la cariola si fa un po' fatica. E con la ruspa al momento ci sono delle zone che sono troppo bagnate e quindi non si riesce a fare. Qui in zona si dice di aspettare quest'estate per intervenire. Noi adesso insomma, non so come avanzeremo, però per il momento sono riuscito a portare fuori l'auto, quindi è già qualcosa. E, non lo so perché il comune ha attivato dei geologi che stanno facendo delle passeggiate, io adesso non li ho ancora incontrati, sì che passeggio molto, però sì, diciamo non... A quanto pare non è legale intervenire di propria volontà, insomma.
Quindi ci vorrebbero per forza delle organizzazioni guidate legalmente dalla società.
Diciamo che soprattutto per quello che riguarda le strade e per la possibilità di circolare, sì, nel senso che ci sono zone dove non ci sono più le strade, cioè nel senso che e lì non si può far molto. E per poter mettere, diciamo, non so se sia la priorità far pulito, come si dice in gergo, spostare le cose, cioè, qui noi al momento stiamo tagliando gli alberi e cercando insomma di fare in modo che quando ci sia la possibilità di passare con un mezzo un po' più pesante si può intervenire. Insomma, io sono dell'idea invece che bisognerebbe tornare un attimo indietro, no? Nel senso che la natura si sta prendendo i propri diritti e sono cose che accadranno sempre di più, insomma. Nel senso che...
Sì, anche perché dicevi già da prima che non è la prima volta che comunque ci sono delle frane e che comunque avvengono comunque in zone particolari, non dove c'erano ad esempio le vecchie mulattiere, quindi bisognerebbe un
No,
pochino
no, no,
rivedere.
infatti le frane più grosse, diciamo, sono in corrispondenza di campi in seminativo, che in queste zone sono stati fatti sopra le colline perché era più semplice e c'era meno pendenza. Il problema è che il seminativo in queste zone qui ha fatto in modo che l'acqua venisse giù più forte e quindi sono portate via anche parti di bosco dopo che sono sotto. Quindi sì, forse bisognerebbe rivedere un discorso un po' più ampio di cosa coltivare qui e come farlo, insomma.
Quello sarebbe indispensabile, credo, lì nella maggior parte almeno dell'Italia, se non
Se non del mondo.
esatto. Va bene, noi intanto ti ringraziamo per questo aggiornamento. Se e quando avrete un po' le idee chiare su anche come dall'esterno vi si può aiutare realmente, insomma, vi prego di farcelo sapere, che magari, insomma, in radio lo trasmettiamo e diffondiamo un pochino, perché comunque non è facile, insomma, capire quello che realmente c'è da fare, soprattutto da lontano.
Va bene, io vi ringrazio molto della chiacchierata
Grazie a
e
te.
a presto.
A presto,
Grazie,
grazie Manush,
grazie mille. Buone
grazie.
cose, buon lavoro.
Insomma.
Sicuramente no, è una situazione che fa emergere un sacco di criticità proprio legate all'utilizzo del suolo, l'utilizzo di certi tipi di un certo tipo di agricoltura. E io volevo giusto buttarla lì come riflessione perché una cosa che mi ha molto colpito legata a questa cosa appunto dell'alluvione in Romagna è stato leggere alcuni articoli che parlavano dello scampato alluvione di Ravenna, ma solo per il fatto per cui sono stati allagati tutti i campi intorno alla città. Si sono trovati in una situazione per cui hanno deciso di allagare centinaia di ettari, rompendo gli argini dei torrenti che erano in piena e stava andando l'ondata di piena verso la città, quindi decidendo di allagare i campi e salvaguardare almeno una buona parte della città. Quindi questo può essere una riflessione insomma molto anche profonda da fare perché pone realmente questi due ambienti in contrasto, cioè l'ambiente urbano e l'ambiente naturale, l'ambiente della campagna che in questo caso si sono trovati uno contro l'altro perché appunto le campagne circostanti sono state inondate da questa ondata di piena con fango e limo che adesso si è solidificato, ci sono più di un metro di fango sopra alle colture che erano presenti e gli agricoltori parlano di milioni di euro di danni e almeno 3-4 anni prima di tornare a una condizione di lavorazione diciamo normale di quei terreni. Quindi
Non è semplice. Cosa volevo rimandare che, insomma, sulla mailing list nazionale di Genuino Clandestino ci sono delle indicazioni comunque per chi vuole informazioni su come aiutare e supportare. Quello che, insomma, vi possiamo dire brevemente è che rivolgendosi al PLAT in via Niccolò dell'Arca o al Circolo Berneri in via Santo Stefano 1, che sono due spazi a Bologna, lì potete trovare tutte le informazioni e la modalità di poter aiutare sia fisicamente che economicamente che con raccolte varie. E cosa importante, ci ricordano i nostri compagni, la solidarietà da sola non basta, abbiamo anche bisogno di costruire una mobilitazione sociale affinché questi disastri non si ripetano più, che quindi si rifà molto a quello che ci diceva il nostro collegamento Manush poco fa, che ringraziamo ancora tantissimo per l'intervento, forse dovremmo un pochino ripensare anche a come e cosa viene coltivato e in che zone. Bene, noi andiamo avanti.
andiamo avanti con un pezzettino musicale. Io non so se mandarlo, io sono sicuro che saremo censurati per questa mancanza proprio di rispetto, però no, non è così, lo facciamo giusto per sdrammatizzare un attimo,
Sdrammatizzare e forse provocare anche un po', nel
provocare
senso.
anche un po', ma mandiamo sto
Per sdrammatizzare, dai.
pezzaccio
Vai.
fiorentinaccio proprio. Scusa, Wombat.
cosa, ma che l'hai uso l'acquaio ieri sera e sento un gran pisciolio d'acqua. Angesina, vien via, e tu lo sai, la solita storia, la sorella Gisa di pian di sopra, e suo marito le andava in bagno, e lei la fa pisciare il figliolo dalla finestra. Su mi fiori, Angesina, va a dignar che cosa te sino a qui le buriana. Vabbè, andrò Rosa e andrò a vedere, ma oddio Rosa, che è successo? Quanta roba gialla e passaro, mammina, so stecchetti sull'armadio, in dove torna di casa? Nuoti sommerso in un mare di cacca, non sai se d'uomo oppure di vacca, non sai capire il che t'è successo, ti pare troppa per essere d'un cesso, e mentre cerchi di restare a galla, l'arno trabocca laggiù dalla falla, scorre veloce per via Tornabuoni, al Davide lava fremente i coglioni. Sei trascinato per via Calzaioli e pensi che ieri dicevi a figlioli, sarà ma domani maremma puttana, le pioggia c'è un callo che segna buriana. Tutto ad un tratto sei nel battistero, ti par di sognare ma invece l'è vero, quel mondo dorato di santi e Gesù lo tocchi con mano, l'è sceso qua giù, ma sei vomitato e gettato in via Roma, e ridi, tu ridi pensando alla chioma che porger le schiava dovea la vittoria, e poi come Pisa l'ha presa in meloria, e via bordeggiando per mille stradine, in 4 e 4 8 sei già alle cascine, là dove c'erano tanti finocchi adesso ci cantano quattro ranocchi. Fermati palle, via, fermati adesso, lascia che l'acqua ti scorra un po' addosso, attaccata a un palo, su non fare il pazzo, se tu c'hai il palo attaccata il lilli, ma la corrente la ti porta via in sulla piazza della signoria, là dove Cosimo monta a cavallo, ai che tu t'attacchi ai lilli di Lallo. Tutte le statue che son sui piazzale berciano in coro, ma questo è triviale, lo dice Ercole e sotto Sciaccaco, che per quell'acqua oramai l'è briaco, grida Oloferne con la sua Giuditta, e la Medusa che l'è la più dritta, perché Perseo con ascia volata sui pelo dell'acqua la testa gli ha arsata. Mortificato per questa gran lagna, cerchi il rifugio alla loggia di Orcagna, dove il romano fa becco il Sabino, gli soffia la moglie e lo lascia ricchino. Anche in Marzocco non sa più cosa fare, perché i leoni e un sanno nuotare, senza costume sta lì tutto nudo, speriamo che l'acqua non mi freghi lo scudo. Non hai più salvezza, non hai più speranza, ovunque c'è cacca in frenetica danza, e trascinato dall'onda feroce giungi stremato in Santa Croce. Dante di marmo, poeta divino, mira sdegnato l'immane casino. O fiorentini, mi avete esiliato, prendete la merda che Dio v'ha mandato.
E rieccoci. Grazie al dottor Io per la scelta di questa canzone.
Beh, avrei sempre il microfono chiuso ogni volta che parlerai, d'ora in poi.
Questa era la voce della Grevana, che come avevamo predetto
sarebbe
arrivata.
No, io non sento proprio, non sento neanche il mio microfono.
Non funziona niente.
No.
Questo è per colpa di Drio, che ha voluto sistemare ora le cose. Io non lo so, ecco, ecco.
Siamo
ecco.
Tornate.
Oh, forse sì, ora sento.
Qui ci sono dei tecnici tecnicati. Bisogna fare un corso di
allenamento. Oggi è un po' così.
Dove
oggi...
sei, reverendo? Dove sei? No, resta dove
reverendo,
sei.
Aiutaci.
Vabbè, dalla scompassata regia di Frittole di Radio Contado oggi, ritorniamo.
Migliorerà
perché faremo in questi mesi che non ci sentirete, noi faremo tutto un approfondito corso di tecnica audio e suono con il nostro reverendo.
Ma va benissimo, stiamo andando benissimo.
Stiamo andando alla grande, speriamo. E ora, insomma, volevamo introdurvi l'evento che ormai da tantissimo tempo stiamo cercando di organizzare come comunità di resistenza contadina Jerome La Ronza, Genuino Clandestino, Crinali Liberi, eccetera, eccetera, che avverrà il 9-10 giugno.
Esattamente. Territori in lotta. Mi senti? Sì. Territori in lotta.
Attaccata al microfono proprio.
Mi brontolano perché non mi riesce ancora a parlare in regia.
E stai ancora sbagliando.
E attaccata. Sbaglio continuamente. Cioè, ci riusciremo. E quindi...
Vabbè, quindi leggo.
Vai, vai.
Allora, la crisi ecoclimatica è una realtà ormai innegabile e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro. L'apparentemente inarrestabile devastazione del pianeta in nome del progresso e la concomitante repressione di forme di vita altre assume forme sempre più sofisticate ed efficienti, e le strategie di resistenza che si possono mettere in atto devono fare conto anche di questi cambiamenti. Come attiviste in difesa dei territori, pensiamo che sia importante provare a coniugare le nostre esperienze per trovare pratiche condivise e nuovi strumenti per contrastare la distruzione di questo pianeta ed immaginare insieme modi nuovi per abitarlo. Le domande che vogliamo porci sono tante e come movimento contadino vediamo nel radicamento una prima risposta, una forma di difesa e cura, fondamentale per le lotte ecologiste. Radicarsi significa vivere in stretta intimità con la terra, diventandone custodi nel tempo, stagione dopo stagione, imparando insieme a lei a conoscere ogni aspetto e mutamento. Un passo in più che lancia lo sguardo verso il lungo periodo, con la costruzione di percorsi mutualistici basati sulla solidarietà politica e l'azione concreta. Ritrovarsi insieme tra realtà resistenti diventa una priorità per tracciare una linea comune, contaminarci e intessere nuove relazioni, riportando a casa un bagaglio, una sorta di cassetta degli attrezzi, utile a migliorare i nostri progetti e portarli avanti con rinnovati stimoli ed energie.
Ecco, questo è il testo, diciamo, che racconta quello che vorremmo affrontare in questi due giorni, e quindi vi invitiamo venerdì 9 giugno alle 18 in Piazza Tasso, in cui ci sarà un dibattito agroecologia e cura della terra come forma di lotta, e sabato 10 giugno a Villore, Mugello e in tutti degli altri luoghi che sabato si terrà questa camminata per arrivare in cima al crinale. La camminata può avere inizio da vari punti. Allegheremo il link della mappa, diciamo, e quindi uno può scegliere dove si può scegliere che percorso fare. E
l'importante è arrivare per le 15.
Esattamente, perché alle 15 si terrà il proseguo della chiacchierata. Che diciamo si intitola Comunità Resistenti.
Ci saranno già persone, insomma, che vengono da varie parti d'Italia che ci hanno confermato. Qualcuno verrà dalla Valsusa, sicuramente i nostri compagni di Genuino Clandestino, sia dal Nodo Campano che da quello emiliano, verranno probabilmente anche dalla Sicilia e un po' di altre realtà che abbiamo, insomma, sollecitato e coinvolto nell'organizzazione di questo momento, perché ci sembra molto importante che tutti i movimenti per la difesa dei territori si intreccino seriamente e finalmente, insomma, col mondo contadino, che può essere forse una delle risposte oltre che a tante altre, o comunque lotte con cui che devono far fronte, insomma, un po' comune. Per maggiori informazioni sicuramente trovate tutto sul sito di Genuino Clandestino, oppure anche su Genuino Clandestino Firenze, @noblogs.org, che è quello della comunità di resistenza contadina. Anche sulla punta.org è stato, insomma, mandato tutto il materiale.
Lo troverete ovunque
e è una cosa veramente aperta a tutti, perché, insomma, sia l'ecologia che la lotta ai territori che la contadinanza ci riguardano a tutte e tutti. Quindi vi aspettiamo. Che dire altro?
Mandiamo un pezzo e poi chiameremo Marzio, che ci racconterà il perché.
Che ci farà un approfondimento sul perché non vogliamo questo parco eolico, perché tante sono le contestazioni quando si parla di energia alternativa.
Dai, un pezzo international.
Vai.
I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good? We'll come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil in Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 good, good, good.
Siamo tornate e tornati.
E subito ci colleghiamo con Marzio, che fa parte del comitato Crinali
Liberi. Chiedergli il perché.
Il perché di
perché?
Tutto ciò.
Marzio.
Come mai dopo...
Pronto?
Eccolo!
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Ciao, ben trovato.
Ben trovati tutti quanti. Come va?
Ma noi abbastanza bene, ti ricordiamo che abbiamo non più di 15 minuti
sì, dai,
a disposizione,
ce la posso fare,
sappiamo
dai,
che ce la puoi fare. Abbiamo fatto una piccola introduzione sull'evento del 9 e 10 giugno, però okay. Insomma, volevamo chiedere, insomma, poi chi è lì in loco sui crinali liberi, certo. Ancora per poco, di raccontarci un po' perché.
Sì. Bene, dimmi quando posso partire, posso andare libero?
3,
ora
2,
mi dai il tempo.
1, vai!
Via, ok, benissimo. Perché questa protesta contro l'impianto industriale eolico in Mugello e in questo caso qui in Mugello, ma non solo. Cosa comporta chiaramente? Qui si sta parlando innanzitutto di trasformare un'area di crinale in un'area industriale, quindi già proprio un cambio di destinazione dei terreni. Inoltre, per arrivarci, questo vuol dire fare delle strade enormi. Su chi è abituato a camminare in montagna sa benissimo che si cammina. Pronto? Non ci sono.
Noi ti sentiamo.
Ci sei.
Che succede? Ci siete?
Noi ti sentiamo. Tu ci senti?
Sento un gran rumore, non sento nulla.
Ah, eccomi. Noi però ancora ti forse. Sentiamo. Ora?
C'è gli spiriti.
Sì, sento.
Fritto,
c'è gli spiriti. Quindi di 45 metri, non so se uno ha idea di quanto siano 45 metri, spinte da una motrice tirate da altre due. Quindi stiamo parlando di costruire strade di larghezza di 6 metri laddove, per chi conosce la montagna, chiaramente dobbiamo posare delle pale di 160 metri, quindi stiamo parlando di che ne so, di palazzi di 30 piani sollecitati dal vento, quindi chiaramente dovranno avere dei basamenti importantissimi di cemento che andranno a fondo, spesso micropalati per 20-30 metri, e quindi chiaramente di larghezza circa dai 25 ai 40 metri di larghezza. Questo vuol dire chiaramente tagliare i crinali e depositare cemento e ferro cemento, quindi tendenzialmente anche cambiare la morfologia di questi terreni e allo stesso tempo con i micropali andare a intercettare falde acquifere, torrenti, tombare torrenti per fare le strade. Insomma, la condizione è veramente incredibile, cioè si creano di microbiologia all'interno dei suoli, si distruggono in qualche maniera relazioni di biodiversità, poi ci sono tutto il problema delle paleoliche in rapporto agli uccelli migratori, alle aquile, a quelli che sono i pipistrelli. Cioè nell'insieme è un disastro ambientale incredibile. Nello stesso tempo non è solo un disastro ambientale, perché poi la controparte ci racconta che questa è la necessità, che senza queste pale eoliche moriremo tutti, che la CO2 ci avvolgerà nei polmoni strizzandoci in un abbraccio terrificante, ma noi sappiamo benissimo che questo è soltanto una quantità di energia che si aggiungerà, peraltro pochissima, che si aggiungerà a quella classica del petrolio, del carbone, via dicendo. Cioè questo è un sistema che non rinuncia a nessuna energia, si sta parlando soltanto di nucleare in questo momento, quindi pale eoliche, vento, nucleare, continuiamo col carbone, aumentiamo il petrolio e via col GNL americano. Quindi non è una soluzione, è solo un capitale che ha trovato, il capitalismo che ha trovato una nuova via per riassettarsi, per rifarsi dei grandi denari, soprattutto poi pubblici, quindi denari del PNRR pubblici, quindi impoverendo le società collettive per andare a distruggere i crinali di tutti e per farsi dei gran quattrini. Insomma, alla fine la soluzione, la dimensione è solo questa, poi si potrebbe esagerare e mettere paura a tutti su quello che possono essere queste pale, ma conviene venire a fare un bel giro e lì ve lo spieghiamo proprio direttamente il 10, toccando con mano, camminando, toccando con piede e osservando con gli occhi, e si spera anche sentendo col cuore.
Quindi praticamente, per lasciare spazio all'immaginazione per capire, fondamentalmente si prospetta una montagna smembrata come una cava, perché sì, costruire strade eccetera, con la promessa di dare energia a chi?
A nessuno,
cioè le paesini sotto, che poi non
no, ma che ma queste sono balle. Le balle, diciamo, della narrativa raccontano, all'inizio raccontavano che l'energia sarebbe stata gratis, ma la stessa GSM, cioè la stessa ditta proponente, ha detto: ma che gratis, ma cosa state dicendo? Quindi questa energia andrà semplicemente in una rete a chilometri di distanza, dovrà essere accumulata su delle batterie che a tutt'oggi vediamo anche in Spagna sono in crisi, in Portogallo sono in crisi perché hanno più energia di quante hanno batterie, quindi dovranno sistemare poi degli impianti di batteria e litio enorme, perché questa è un'energia anche, diciamo, che ha un grosso problema, nel senso che quando siamo in stoccaggio dobbiamo stoccarla, quando non c'è vento non c'è energia, e anche per questo che sotto certi punti di vista l'energia alternative di questo tipo, soprattutto quella ventosa, non potrà mai sostituire altre energie. Non è che possiamo aspettare a girare una pala per attaccare un phon, forse su, sì, ma per andare a mandare un'industria, per mandare un frigorifero, queste cose non funzionano. Quindi, diciamo, devastazione, come dici te, totale, per portare energia in rete, per vendere, ma soprattutto quello che pensiamo noi è questo qui, ed è oggi l'economia di oggi. Questa GSM, come tanti altri proponenti, ci propongono non questo impianto di 7 pale eoliche che costerà tantissimo per arrivarci, più del guadagno sull'energia, ma è un accesso alle 8.000 pale, uno degli accessi che verrà fatto sull'Appennino italiano, per arrivare a posizionare 8.000 pale lungo tutto il crinale di 1.300 km. Quindi, cioè, si sta parlando di, insomma, di pale in continuazione. Infatti ci sono le pale che stanno proponendo nelle zone dell'Aretino, così come conosciamo le situazioni del Pollino piuttosto che della Puglia e via dicendo. Quindi è un aumento di pale, ma la cosa principale che pensiamo noi rispetto alla ditta proponente è che chiaramente prende dei finanziamenti pubblici e questo gli permette di fare questi lavori, ma principalmente non è che guadagnerà chissà quanto da queste pale, avere molte pale eoliche al proprio servizio vuol dire essere di una visibilità importante all'interno della finanza, cioè andare a recuperare a un certo punto quote societarie in borsa e quindi portare, diciamo, quella che potrebbe essere una pala per i paesini intorno. No, semplicemente andare a quotare in borsa un valore aziendale. E quindi noi sappiamo che alla fine è quella l'economia, non è un'economia reale. Anche a livello energetico, anche a livello di un impianto così devastante, non è un'economia reale. Quello è quello che pensiamo noi, insomma, del Comitato Renali Liberi, ecco.
Chiaro, chiarissimo. Grazie mille per la delucidazione. Invitiamo tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando e non a esserci sia il 9 benissimo, ma soprattutto il 10 per conoscere e toccare mano con la propria mano proprio questa situazione e col cuore, come dici te.
Ecco il cuore, noi stiamo facendo la danza del sole perché chiaramente guardando il meteo ci sta pigliando un po' il timore, però comunque,
non si guarda il meteo ora da qua al 10.
È finto, ma poi è finto, anche quello lo fanno apposta per
tutto finto, lo fanno apposta per disincentivati, per farci annullare gli eventi.
Niente da fare, avanti.
Avanti tutta. Bene, a presto.
Buona giornata e buona trasmissione.
Ciao, grazie.
Ciao. Insomma, di una chiarezza incredibile. Molto non chiaro. So se c'è qualcuno vuole aggiungere altro.
Ha esattamente le idee chiare, si può dire, se riuscire a esprimerle in questo modo. Sicuramente gran dialettica, ma anche idee molto chiare.
È da un bel po' che ci ragionano e spero, insomma, in questa sede si farà anche un dibattito, si possa fare anche un dibattito su quali sono le reali poi alternative, quindi magari ridurre un po' il quantitativo smisurato di energia che dobbiamo per forza a tutti i costi consumare, non noi singoli ma globalmente, non lo so.
No, ha espresso molto bene quello che c'è dietro, cioè il vero significato di queste grandi opere, chiamiamole così, che non è tanto quello realmente di creare un mondo a energia pulita, ma è quello di fare profitti, di sempre maggiori, ha spiegato molto bene Marzio. E andiamo con un altro pezzone international?
Vai. A fra poco.
On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned.
bentornate. Vi leggiamo adesso un piccolo pezzo di Herman Hesse, che sicuramente non parlerà di zappare la terra o raccogliere frutta dagli alberi, ma parla di madre, parla della natura, almeno per quello che ho letto io e per quanto concerne le persone che nell'ultimo anno ho avuto modo di conoscere del movimento, dell'azione contadina, dell'impegno verso una ristrutturazione di un sistema che si basi sul creare piuttosto che nel macinare, nel produci, consuma, crepa. Persone che hanno visto finire il loro progetto o che hanno smesso di credere nel loro progetto e divisi più o meno sempre in due categorie. Inizialmente quelli convinti di essere nel giusto sempre e comunque e quindi andare dritti per la loro, incuranti di cosa lasciano dietro e cosa perdono e che cosa mancano nel confronto, e quelli che invece fermati in un attimo, magari in pochi istanti di percezione di un lutto, della fine di qualcosa o di paura di perdere le proprie basi, sono ritrovati a sentirsi spaesati. E ci sono due vie per conseguire la redenzione: la via della giustizia per i giusti e la via della grazia per i peccatori. Io, che sono un peccatore, ho di nuovo commesso lo sbaglio di tentare con la giustizia, cosa che non mi riuscirà mai. La giustizia, che è il dolce latte del giusto, è per noi peccatori altrettanto veleno e ci rende cattivi. È il mio destino che io debba sempre ricadere in questi tentativi sbagliati, come anche in campo spirituale è mio destino che, pur essendo poeta, io debba sempre ritenere di domare il mondo col pensiero anziché con l'arte. È da parte mia un continuo rifare questi lunghi, faticosi percorsi solitari, un continuo, inesistente ricorso alla ragione, e ogni volta finisco in uno stato di dolore e di smarrimento. Ogni volta, però, a questa morte segue la rinascita. Ogni volta torna a toccarmi la grazia, e il dolore e lo smarrimento non sono più un gran male. Gli sviamenti sono stati un bene, le sconfitte sono state una benedizione, perché mi hanno rigettato fra le braccia della madre, mi hanno reso di nuovo possibile l'esperienza della grazia. E con questo salutiamo anche chi da Mondeggi se n'è andato, chi resta, chi è convinto che sia stato fatto tutto a modo, chi invece ancora si sta pentendo di aver fatto parte, chi in altri percorsi ha messo in dubbio quello che ha fatto e quello che è stato, mettendo in dubbio quindi anche se stesso, perché rimettendo in dubbio quello che è intorno rimette in dubbio la propria identità. Vedo che tutti più o meno in qualche modo sono tornati verso una via che li ricollega alla natura, al percorso che è stato fatto e che ha avuto un senso, quindi questo lo dedichiamo a loro, in questa fine, a loro e a noi, a me, in questa fine di stagione, sperando che a settembre di rivedere tutti più o meno risorti in questo stato di grazia.
Che bella.
Grazie, Clio.
Grazie mille.
Grazie.
È un po' di buoni propositi e di ricariche, di rinascita ci vuole. E ora
che si fa? Ora? Che
vogliamo fa? Mandare un brano o chiamiamo?
Chiama, chiama.
Chiamiamo subito.
Questa è una storia. Questa è una storia proprio da Radio Contado.
Sì, questa veramente. È proprio una storia contadina.
Cioè proprio
contadina 3.0.
Le cronache delle campagne.
Vediamo quel che succede in una campagna a noi vicina. Oh.
Salve.
La chiamiamo in diretta da Radio Contado.
Arca miseria, ho vinto?
Sì, ha vinto un ascolto di una lettura. Possiamo farle ascoltare in diretta una lettura?
Ma va bene, ascoltiamo la lettura.
E poi dopo le facciamo un paio di domande.
Va che devo fare? Sono pronto a tutto.
Vai, allora ti mandiamo questa lettura.
Rimani in ascolto.
Vai.
Il primo anno avevo preparato tutto. Ero riuscito a comprare un ranghino, usato ma in ottime condizioni, ed anche una piccola prestatrice, di cui lei ormai non usa più nessuno. Mi ero fatto spiegare tutto da un vecchio amico, di quelli di altri tempi. Ero andato a comprare i fili, impresa non facile trovarli. Insomma, ero pronto. E poi incominciò a piovere, ed io ero contento, perché così il piano cresceva rigoglioso. Quante presse avrei fatto. E poi continuò a piovere, e piovere, e piovere. Ed io ero speranzoso, aspettavo il momento buono, quella settimana di sole perfetto. Tagliare, ranghinare, pressare e raccogliere. Che le presse non sono mia rotoballe, eh? Se non le raccogli subito, butti via tutto. Ma continuò a piovere, e piovere, e piovere. E sarò ormai a giugno. E la mia speranza si fece preoccupazione. Molto fiano si stava sdraiando. E fosse stato solo quello, eh? Incredibile ma vero, stava pure ingiallendo. Quell'anno di fiano ne feci poco. Cambiamenti climatici li chiamarono. Io li chiamai solo porco Dio. E per consolarmi pensai che l'anno dopo sarebbe andato meglio. Arrivò il secondo anno ed io fremevo. Avevo sistemato tutto con largo anticipo. Era ancora la fine dell'inverno. Controllato tutti gli attrezzi, oliato tutti gli ingranaggi. Ricomprato un po' di filo, come auspicio per una grande annata. Insomma, ero più che pronto. E poi arrivò il sole. Ed io ero contento. Oh, non sarà mia come l'anno scorso, pensai. Quante presse avrei fatto. E poi continuò il sole. E sole, e sole. Ed io ero speranzoso, pensavo che era ancora presto, che un altro po' di piogge ci sarebbero state, e sarebbe stato perfetto. Tagliare, ranghinare, pressare e raccogliere. Ma non piove più. E continuò il sole. E sole, e sole. Un sole che sembrava agosto, di quelli che bruciano, di quelli che sudi come un maiale. Che poi, a pensarci bene, i maiali non sudano mica. Ma vabbè, lasciamo perdere. Di quelli che ti fanno puzzare come una cicogna, che poi, ma chi l'avrà mai annusato una cicogna? Vabbè, insomma, un cazzo di sole tremendo. Non di quelli che baciano i belli, ma quelli che seccano le merde, e non solo. Di quelli che seccano tutto, pure il mio fottuto fieno. E la mia speranza si fece disperazione. Il fieno era molto basso, e non crebbe più. E quell'anno di fieno ne fece poco. Cambiamenti climatici, continuavano a dirmi, ma nessuno faceva niente per cambiare le cose. Ed io continuavo a pensare solo, porco Dio, e ci avevo col mondo intero, che non va affatto come deve andare. Arrivò il terzo anno, e come sempre, tutto era pronto. Attrezzi controllati, puliti e oliati. Di filo ne avevo a volontà, e quell'anno per scaramanzia non ne ricomprai. L'ansia mi attagliava lo stomaco, ma cercavo di non pensarci, e sotto sotto speravo davvero che fosse finalmente l'anno buono. E poi piovve, e arrivò il sole, e piovve e tornò il sole, una stagione perfetta. Finalmente il fieno cresceva bello e rigoglioso, e tutto stava andando per il meglio. E continuò il sole, qualche pioggia, e di nuovo sole. Temperatura perfetta, terra perfetta, umore perfetto. Come ero felice quell'anno. Tagliare, ranghinare, pressare e raccogliere. Il fieno era così bello che mi faceva venire voglia di mangiarlo. Un paio di settimane ed avrei cominciato. E poi, un giorno, dal cielo arrivarono le mongolfiere. Non una, non due, non tre, ma ben cinque mongolfiere. Tutte belle colorate, cariche di tante belle facce sorridenti. E con tutta la loro possente grazia atterrarono sul fieno. Non ci potevo credere, rimasi a bocca aperta. Ma non finì lì. Dopo essere atterrate, dopo che tutti furono scesi ed ebbero ben bene calpestato il mio adorato fieno, arrivarono le jeep. non una, non due, non tre, ma ben cinque jeep, ed entrarono sgommando nel campo, a riprendersi quei bei cestelli ormai vuoti delle loro belle e coloratissime mongolfiere. E il mio perfetto campo di fieno era tutto rovinato, schiacciato, pestato, ruotato. Ed anche quell'anno di fieno ne feci poco. Altro che cambiamenti climatici, pensai. Questi sono cambiamenti di mentalità. Ed io non solo pensai, porco Dio, lo urlai anche in faccia all'allegra comitiva volante. Ma dopo essermi sfogato rimasi vuoto. Avevo perso ogni speranza. Mi trovavo disilluso verso il mondo, che mentre parla di cambiamenti climatici ti atterra nel campo con le mongolfiere.
Bene.
Tanto c'è solo una cosa da dire, però...
Porco Dio?
Forse.
Ma è, sono...
abbiamo pensato tutti, va bene.
Sì, intanto ringraziamo Avo che ha dato la voce a questo racconto, però...
Sì, la conosco, questa voce e questo racconto.
E quello che ci interessava di più è sapere dove poter fare i biglietti per fare il giro in mongolfiera.
Ah, i passaggi gratis che mi hanno offerto.
No, va bene, diciamo che questa storia è nata così una mattina...
Chiediamogli, ma sei in viva voce per caso?
Non ci sentiamo più.
Ti sentiamo malissimo. Contadino.
Tu.
Ecco.
No.
Riprova.
È andato via. C'era un rumore incredibile.
Ok.
È andato via?
Che sta per piovere, quindi...
Penso siano gli alieni che atterrano sul fieno.
Sì, ora sì, si è sparsa la voce che c'è un bel campo dove si può atterrare, chiunque vuole può atterrare, quindi...
Infatti noi ti abbiamo chiamato in realtà perché questo breve racconto che ci ha letto il grande Avo è stato ispirato da una storia reale, no? Che ti riguarda, diciamo, in prima persona.
Non ci sei.
Sei in viva voce o con qualche altro... Cioè, hai il telefono bene a portata tua perché non ti sentiamo bene?
Ah, si prova a cambiare telefono?
Proviamo a richiamarti.
Io mi sento bene, però ogni tanto arriva un rumore molto fastidioso che copre tutto.
Oh, ora ti sentiamo. Ora ti sentiamo bene. Ah.
Ok,
quindi la domanda era:
i problemi tecnici non finisca mai, va bene?
È un racconto ispirato a una storia vera. Vuoi dirci qualcosa?
Purtroppo sì. Io insomma, sono un po' di anni che combatto con le varie avversità, diciamo. Una volta in una scuola dove ero andato a parlare dell'agricoltura biologica ai bambini, i bambini erano già coscienti, sapevano che il contadino è una specie, è una via di mezzo, un incrocio fra un eroe e un coglione, è uno che comunque deve combattere contro la natura per tutte le avversità che trova sul suo passaggio. Ma questa non me la sarei mai aspettata, questa è stata, cioè, dopo le avversioni del clima, di tutti gli ungulati, di tutti gli animali possibili immaginabili che giustamente gli piace le stesse cose che piacciono a noi, insetti compresi, ecco, ritrovarmi i danni da mongolfiere è una cosa difficile da digerire, però è l'aspetto dell'industria del turismo che atterrano cestelli pieni di turisti ridenti che con la jeep gli portano il tavolino e glielo montano lì sul campo e fanno colazione con il prosecco alle 7 la mattina davanti.
Io ci credo.
E te lo offrono almeno il prosecco? Ti invitano,
sì,
a far colazione?
Mi offrono il secco, non il prosecco, mi offrono campo devastato dalle cippe. Vabbè, purtroppo è una convivenza, insomma, è un po' un modello solito, no? Arrivano dal cielo completamente staccati dalle esigenze del territorio e ci fanno il loro business.
Ma come diceva una volta quello, stai sereno.
Stai sereno, sì, vero. C'era la frase, quella parola che diceva...
Il nostro amico.
Il nostro amico piuttosto spesso, che anch'io uso ripetere nelle sue varianti più colorate, anche ai turisti.
Va bene, cogliamo questa occasione anche per farti gli auguri con un giorno di ritardo.
Tanti auguri.
Accidenti. Accidenti, addirittura dalla radio, dalla radio più ascoltata del centro Italia. Che culo.
Non c'è dell'ironia,
No, che ironia. Non è vero. Io leggo le statistiche, mi informo, lo so benissimo. E sono orgoglioso degli auguri da parte di questa gloriosa radio che esiste.
Resistiamo, allora. Resistiamo come te resisti nella tua lotta contro le mongolfiere.
Mi figlio, da oggi in poi prenderò le mongolfiere con tutto un altro spirito. Più o meno.
Va bene, ti lasciamo la tua vita contadina.
Sì, sto zappando pomodori grandinati.
Vedi, è tutta un'allegria. E la vigna invece come sta?
La vigna sta bene, anche perché non sono andato a vederla.
Ah, ecco.
forse è una strategia vincente. Va bene, ti mettiamo la canzone Volare ora.
Vai,
dedicata a te.
C'è una canzone che si intitola Un Sema Contenti, perché forse mi gabberebbe.
La cerchiamo. Intanto, a presto.
Va bene, un bacio.
Auguri.
Grazie ragazzi, grazie.
Ciao.
Bene, dopo questa mia irruzione, lascio le cuffie nuovamente a Takeshi.
Dai, si mette sto. Un altro pezzo international. Volare remixato.
Non c'è niente da commentare sulle mongolfiere.
Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.
È proprio una canzone da turisti. Turisti in mongolfiera.
Io preferivo l'alluvione.
Scusa Wombat. Non censurarci.
Penso col sogno parecido non volverà más. E mi pintava la mano la cara da sole. E di provincia le mie storie vivo me llevo.
È così, più tristezza c'è nelle puntate, più pesantezza, più dobbiamo mettere musica cacciara.
Di promessa nel vento rapido me devo.
Rieccoci, rieccoci in diretta su Radio Contado.
Io non sento vero.
Niente con queste new cuffie, ma
è tutto
va bene.
Vero, siamo in diretta da Frittole, sta per piovere, stranamente. No,
no, non succede mai ultimamente.
Forse pioveranno turisti, non lo so.
Potrebbero.
No, guarda, sennò veramente.
Forse prima o poi verrà una mongolfiera a sbirciare anche qua nella regia.
E teoricamente abbiamo un ospite in via telefonica. Acero, ci senti?
Sì, mi sento. Voi mi sentite?
Oh, ti sentiamo, ti sentiamo. Voi la sentite? Sì. Che io lontanissima da queste cuffie, ma che dove sia un problema di cuffie. Finalmente, finalmente la tua voce, Acero. Siamo molto contente.
Oh, grazie, sì, sono stata un po' latitante ultimamente.
Però siamo contenti di averti qui, perché sappiamo ci volevi regalare.
Nel Radio Contado ogni tanto qualcuno si deve prendere un po' di pausa, se no.
Sì, anche da Firenze in realtà io avevo preso una pausa, però vabbè, insomma. Sì, comunque, allora niente, sono tornata. In realtà io sì, volevo condividervi un po', volevo parlare della rosa, delle rose in generale, della pianta. Perché ora vabbè, siamo appena a fine maggio, però maggio è il mese delle rose, no? E appunto, quindi diciamo il mese dove meglio si esprime questo fiore, e, insomma, lo sapranno tutte le persone a cui piacciono questi fiori. E niente, volevo parlare un po' sì, di questa pianta. Io ci sono particolarmente affezionata e niente, dirvi qualcosa un po' sulla pianta, però anche sulla simbologia che c'è un po', che è stata un po' associata a questo fiore. Vado avanti?
Raccontaci, raccontaci, siamo tutti orecchi.
Ah, scusa. Ah, facciamo così, se vi annoio a un certo punto voi interrompetemi, ditemi qualcosa, perché magari al telefono uno inizia a parlare.
Va bene, affare fatto.
Grazie. E niente, appunto, dicevo le rose che in realtà appunto sono, cioè, una pianta che è, diciamo, come tante altre piante, si è evoluta, comunque è cambiata proprio insieme all'essere umano, quindi c'erano già delle raffigurazioni sui vasi greci delle rose, e si pensa che anche i romani facessero i primi esperimenti annaffiavano con l'acqua calda per cercare di fare delle fioriture precoci, e insomma, e poi c'è avuto tutto uno sviluppo. Diciamo, per fare un po' di chiarezza, ci sono tutte le rose spontanee, che vengono dette rose botaniche, che sono quelle a 5 petali col fiore semplice, per esempio nelle nostre zone, per intendersi, la rosa canina.
Esatto. La conosciamo bene.
Esatto, infatti, che sono le rose spontanee, però ce ne sono tante, perché in realtà la rosa è una pianta molto resistente, che quindi si trova anche, cioè c'è un areale di distribuzione abbastanza ampio, quindi i corrispondenti della rosa canina si trovano anche, che ne so, c'è la virginiana per tutta la parte del Nord America, c'è la fesida lutea che viene da invece l'Oriente, la Cina. E, insomma, ce ne sono varie, comunque sono le apostifiche un po' della rosa, che poi conosciamo noi, che è diventata il simbolo, tutta bella, petalata. Però diciamo, tutte partono un po' come se fossero le nonne, non so come dire, partono un po' da quella, che in realtà ha una fioritura sola e appunto poi porta la bacca cioè dopo la fioritura sviluppa la bacca e se la porta fino a, fino a, al ciclo successivo, quindi rimane sulla pianta tutto il tempo. E poi, che dire, diciamo, la rosa ha avuto un super, diciamo, si è sviluppata tantissimo, tutte le varie sacche che conosciamo noi, rifiorenti, rosse, colorate, arancioni, cioè per dire, da, nel nostra parte europea non c'era il giallo e l'arancione, cioè noi nelle rose del nostro, diciamo, di questa parte qua andavano dal rosa a tutte le, dal bianco, scusate, a tutte le gradazioni di rosa. Il giallo è arrivato poi appunto dall'Oriente, perché il periodo tremendo, il colonialismo e così, però era un periodo dove tutti i botanici, gli esploratori andavano in giro sulle navi super gasati, perché riportavano a casa un sacco di piante che non si erano mai viste. E quindi anche in realtà in quel periodo lì c'è stato un super boom di ibridazione di tutte le rose, e hanno trovato insomma dei fiori in realtà anche molto belli, però ci sono infatti tra le rose antiche ci sono un sacco di nomi, se andate a guardare, di baronesse, di re, perché questi qui le ibridavano e poi magari le dedicavano al tal Detali. E quindi un po', vabbè, diciamo, quindi diciamo, queste rose botaniche sono quelle spontanee, le rose dette antiche, che quelle di solito sono, hanno tanti petali, profumano e comunque fioriscono anche quelle una sola volta o due, una in primavera ed una in autunno. E poi ci sono tutte le rose moderne, super rifiorenti, che però appunto sono una roba abbastanza recente e che ovviamente nell'ottica della modernità abbiamo spinto tutto al massimo. Quindi,
super produttive.
Sì, super produttive, per esempio le rose inglesi, Jane Austen, che appunto è un marchio registrato e tutto, lui ha cercato di mettere insieme tutto, quindi il profumo, super petalate, super rifiorenti, e sì, ovviamente, perché noi dobbiamo essere al top sempre di tutto, quindi le rose nei giardini, mi è stato chiesto un po' questa cosa.
Ma perché le mie rose la maggior parte non profumano?
Perché in realtà ci sono una serie di rose moderne, per esempio le rose Tea, oppure la classica rosa, quella stelo lungo col bocciolo bello chiuso che rimane così, che in realtà non profuma, cioè non tutte le rose profumano, diciamo anche il profumo è un carattere che si può decidere di sviluppare o no, quindi anche nella ricerca dei, cioè magari le tue rose ora non so che tipo sono, però vengono da un periodo in cui si prediligeva altro rispetto al profumo.
Dama, ti regaleremo una rosa antica profumata, non temere.
Sorpresa allo scambio semi, una telea di rosa antica, perché ho detto voglio una rosa che profumi, perché quelle del Cioni dove l'ho comprata non profuma.
Allora, le rose, diciamo, quelle che proprio si usano anche per estrarre, diciamo che si usano proprio per i profumi, le più profumate, quindi sono quella che si chiama Kazanlik, o anche detta Damascena o rosa bulgara, che quella è una rosa, anche quella antica, bellissima rosa, che viene in cespuglio molto grande e fiorisce una volta sola. Della stessa famiglia, quindi sempre rose damascene, c'è anche questa Cacsaison Continue, che invece rifiorisce anche ad autunno, quindi in primavera e in autunno.
Ma
quindi,
per
se
fare...
vuoi prendere queste sono belle profumate, ci puoi anche fare tipo l'acqua di rose, vuoi provare a distillare, insomma.
Ma per fare il rosolio, per esempio?
Per fare
il rosolio.
Cos'è?
Liquore alla rosa ormai desueto, però a quanto pare molto delicato e saporito e alcolico.
Probabilmente usavano, ora questo mi coglie un po' impreparata, però probabilmente usavano sempre questo tipo di rose qui, cioè diciamo quelle che si usano di più per estrarre sia il profumo o appunto l'olio essenziale, che però di rosa è preziosissimo perché ce ne viene davvero poco, infatti tanto idrolato in realtà, però appunto anche in realtà per mangiarle ovviamente o per tutte le preparazioni alimentari comunque si usano i petali di rosa, e io penso che le più comuni che sono sempre state usate un po' sono questi qui che vi ho detto, quindi probabilmente usavano, anche perché in realtà ora magari prima non stavano nemmeno tanto attenti a proprio le varie età precise, però in realtà le rose antiche, queste roselline molto petalate, appunto rosa, nelle case ce ne erano quasi sempre un po'.
C'erano un tempo anche all'inizio dei filari di vigna, le mettevano le rose, forse per...
Confermo. La rosa è la prima a prendere le stesse malattie principali della vigna, quindi Pronospera e Oidio, e ti avvertiva in cima al filare quando stava iniziando l'attacco delle malattie, quindi te sapevi che dovevi entrare in vigna a trattare. Quindi aveva una doppia funzione, ovviamente, di rendere...
Esca. Era messa lì come esca.
Sia come esca, però anche proprio per dirti quando poteva essere il momento di entrare in campo a fare il trattamento. E in più davano un aspetto bellissimo alle vigne. Usanza che ultimamente si è un po' persa, devo dire.
Sì, qualcuno l'ha... Sì, comunque, esatto. Io sapevo questa cosa e comunque qualcuno adesso sta cercando un po' di... Cioè, sicuramente un'usanza che si è persa, però io ho visto alcuni filari dove hanno rimesso delle belle rose all'inizio. Non sono così comuni effettivamente, però ne ho visti. Boh, chissà, magari tornerà in uso, anche perché in realtà adesso comunque tanti trattamenti, non so, correggimi, ma forse si fanno anche... già in prevenzione, no?
Sì. Poi diciamo che ormai se parliamo del nostro modo di trattare con il metodo naturale, biologico, si apre un mondo. Purtroppo nelle vigne predomina un sistemico e trattamenti a prescindere, quindi probabilmente delle rose non gli interessa proprio niente. E sì, è un po' così.
Ok, e vabbè, niente, per finire diciamo la parte un po' più appunto botanica, le rose comunque diciamo in generale sono delle piante super toste che appunto si ammalano, però vabbè, cioè in realtà appunto in un giardino, vabbè, io ho questa visione qui, nel senso, in un giardino o comunque in un orto dove ci sono tante specie diverse è difficile che una rosa sia veramente danneggiata tanto da una malattia, quindi boh, di solito si ammalano, di solito avrebbero bisogno proprio del freddo del periodo invernale per togliersi tutte le malattie, fare affisi, poi ora questo freddo viene sempre in maniera un po' più strana, però appunto diciamo che a livello di pianta sono delle piante rustiche che resistono sia al caldo che al freddo, non vogliono ristagno e umidità. Ecco, questo sì, perché sennò non fioriscono bene, vogliono un minimo di 6 ore di luce del sole, non insomma, ecco, i ristagni di sala temono proprio e lì allora sì, magari stanno male. E questo, quindi questo, e poi vi volevo raccontare appunto un po' tutto, io sono andata a leggermi questo florario di Cattabiano, che è un librone che parla di tutta la delle piante, vi consiglio se come me siete un po' fissati di fiabe e cose un po' così, perché appunto questa, anche la rosa, essendo da così tanto tempo comunque usata dall'essere umano, ha tutta una serie di simbologia, ovviamente. E ovviamente, non lo so se è ovvio, però diciamo la rosa è stato un po' il simbolo della regina dei fiori, no? Così bella, così. E quindi appunto anche nel mondo greco era il fiore di Afrodite, era l'attributo di Afrodite, che non so se lo sapete, però ho scoperto leggendo che è un po', cioè la nascita di Venere, cioè, avete presente, no? Tipo il quadro di Botticelli, c'è questa donna bellissima che punta dalle acque, che la storia è una storia tremenda, perché dice che Crono scaglia in mare i genitali del padre Urano, quindi questa guerra patricida tra i titani, e da questi genitali scagliati in mare nasce questa bellissima dea che è Afrodite, che è la dea poi della bellezza, della primavera, della rinascita. però appunto ovviamente anche un po' della spinta vitale mi viene a dire da me, perché poi la rosa, tutte le feste si facevano anche durante il maggio, e c'era anche per esempio il maggio, l'albero veniva portato in piazza, c'erano tutti dei giochi che si facevano, di solito c'era anche un po' questa immagine della corona di rose, che era il premio, c'era un re, una regina del maggio, però in realtà erano tutti rituali che comunque erano associati alla rinascita della primavera, quindi a una spinta vitale in generale. E vabbè, insomma, e c'è questa storia, vi finisco di dire, questa storia di Afrodite che appunto nasce così dal mare, e insieme a lei nasce questo ceppo spinoso su cui sono delle rose bianche, che poi si narra la leggenda che lei, cercando di correre per salvare il suo amato Adone, che era stato ferito da un cinghiale, si calpesta una spina di queste rose, si ferisce il piede e dal suo sangue viene tinte queste rose bianche di rosso, e quindi la dea, insomma, da quel momento le rose rosse diventano un po' il suo simbolo. E niente, ovviamente di questo simbolo poi si appropria anche tutto il cristianesimo, quindi appunto la rosa era insomma c'ha questa simbologia, questo attributo della bellezza, della bellezza anche un po', come si dice, diciamo l'impermanenza della bellezza, no? Cioè insomma, si usa un po' dire una cosa bella dura però quanto una rosa, cioè comunque le rose sono bellissime, però poi sono bellissime qualche giorno, poi sfioriscono. Per fortuna, se non c'è un bel roseto, ce n'è tanto. Però diventa un po' questo simbolo qui. E appunto, se ne appropria anche poi tutta la simbologia cristiana, in realtà, di un simbolo. Che anche questo, appunto, non lo sapevo, ma anche lì viene un po' trasposto nelle tutte le usanze della Chiesa. Quindi simboleggia sia tipo lo Spirito Santo che scende sui fedeli, e c'era questo, ho letto che addirittura c'era questa usanza in alcune chiese di far scendere, non so, tipo stoppa infuocata, e scusa, mi viene da ridere perché immagino questa discesa e questi petali di rosa come se fossero un po' appunto lo Spirito Santo che scende sui fedeli. Però allo stesso modo poi anche nel senso inverso viene un po' a simboleggiare invece l'amore del fedele verso Dio, eccetera eccetera, fino appunto, tant'è che anche Dante raffigura tutto l'Empire, cioè l'ultimo cielo dove lui arriva, dove ci sono tutti beati, come una spirale di rosa, quindi diventa proprio questo simbolo qua. E una cosa interessante, appunto, io non sapevo che quando si dice il rosario, no? Cioè dalle nonne, prima da mia nonna recitava il rosario, che era un, all'inizio si chiamava salterio mariano, perché il salterio era praticamente un modo di pregare in cui salterio, cioè si recitavano dei pezzi dei salmi saltando da uno all'altro. E questo però lo faceva ovviamente solo chi sapeva leggere. Chi non sapeva leggere recitava questo salterio mariano, che era un, diciamo, delle preghiere che si dicevano per Maria. E poi appunto viene chiamato rosario proprio con questo immaginario di intrecciare una corona di rose per Maria.
Ah, ecco.
Così. Però appunto mi veniva da dire questo, che poi alla fine tutte un po' cioè il simbolo di questa rosa che si apre un po' appunto la spinta vitale della primavera, la bellezza, la rinascita, perché poi un po' in tante favole, in tante mitologie appunto la rosa viene descritta come la regina dei fiori, gli ugignoli cantano di maggio, anche loro risvegliano gli innamorati. In Persia, per esempio, il giardino è un po' il simbolo del paradiso, però diciamo un po' tutto, secondo me, appunto, ruota un po' intorno a quella. Poi vi dico un'altra cosa interessante, che almeno a me sembrava interessante, perché c'erano anche dei proverbi, e prima si diceva amore a fare, sotto la rosa dovrai serbare. Cioè praticamente si diceva sotto la rosa, quello che veniva detto sotto la rosa non andava divulgato. E quindi tipo nelle locande, sopra i tavoli, venivano proprio appese queste corone di rose per ricordare agli avventori di, magari uno era anche un po' ubriaco, stava detto qualcosa di troppo, comunque non bisognava dirlo in zio. C'era un po' questa usanza qua. E
bene,
sì. Senti là quante storie sulle rose che ci sono, io non ne conoscevo.
Ma ci puoi ricordare il libro interessante, perché è curioso di sapere tutti questi dettagli sulle rose?
Allora, queste le ho prese da Cattabiani, Alfredo Cattabiani, Florari. È un libro molto bello che io consiglio, perché parla un po' non solo delle rose, diciamo un po' di tutta la simbologia che c'è dietro tante piante. E perché appunto, cioè comunque, diciamo, noi ora siamo un po' distanti forse da questa visione, però noi siamo evoluti insieme alle piante, cioè nel senso, siamo distanti nel senso che questo mondo ci porta un po' a pensarci come distaccati, però in realtà appunto i contadini, comunque tutte le popolazioni sono sempre vissute a contatto con le piante, però sempre anche l'essere umano ha bisogno un po' di spiegarsi e di dare ordine alle cose che aveva intorno, e quindi le piante spesso diventavano i luoghi dove abitava un po' il misterioso, o appunto questi simboli di, per esempio la rosa di maggio, appunto un po' della rinascita, e insomma, e questo è un po'
bello.
Il libro.
Bene.
Ok.
Grazie Acero, ci hai illuminato con un sacco veramente di cose interessanti sulle rose, quindi ora le guarderemo, oltre per la loro bellezza, anche insomma con uno sguardo in più, con una consapevolezza in più della loro importanza anche storica.
Sì, spero di sì, dai, spero di non avermi annoiato, a me sembrava comunque interessante
molto,
e basta.
E allora intanto grazie, buoni viaggi, e quando vuoi sai che spazio c'è.
Ti aspetteremo con altre piante.
Ok. Bene, dai, io se potrò volentieri condividerò questa mia fissazione per le storie sulle piante con voi.
A presto allora.
Grazie mille.
Ciao, grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
Vuoi dire qualcosa, Greba?
E adesso manderemo una bellissima canzone, perché il nome del gruppo si chiama Le Rose, che non c'entra assolutamente niente in realtà con quanto appena detto e letto, ma mi è venuta in mente, quindi vi beccate pure questa trisciata.
Oh vai!
Che Greba!
Tra la storia e la scienza.
ritornando al tema delle piante, facciamo gli auguri anche alla Gineprina con un giorno di ritardo.
No, è l'uno, è domani.
Con un giorno di anticipo.
Porta sfiga, grazie.
Vabbè, salutiamo la Gineprina, dai. Poi fra due settimane gli facciamo gli auguri. Ciao Gineprina, baci. Non posso più fermarmi, non serve più dormire. È strano che di notte mi viene in mente un film. Comunica Vitti.
Bonsoir. Je suis Gérard Depardieu, moi j'écoute aussi Radio Contado.
Ogni tanto i nostri amici VIP si ricordano di noi, quindi... Però ora, rassegna eventi! Casino oggi, tutti i volumi sballati, si sente male.
Ma le nostre radioascoltatrici fedeli non ce ne avranno male, grazie, scusate il disagio.
Musica trash.
Ma partiamo
presumalismo
perché...
Presumalismo in studio.
Sì, c'è cioè presumalismo, però ci sono anche un sacco di eventi, a parte lo Dainu ormai raccontato benissimo del 9-10 giugno. Che cosa volle in pentola, dottor Rio?
Allora... Guardiamo, noi ci facciamo riferimento alla punta.org, ormai lo sapete benissimo, l'agenda condivisa del sottobosco autogestito fiorentino, e l'eventone di questa settimana è chiaramente Inchiostri Ribelli, festival di tatuaggi, autoproduzioni, musica, teatro, presentazioni di varie cose, che si terrà dall'1 al 4 giugno, quindi 1, 2, 3, 4 inizia domani fra Viale Corsica, cioè la nuova occupazione di Viale Corsica e il Next Emerson. Quindi domani la serata sarà in Corsica 82 e venerdì, sabato e domenica invece al Next Emerson. Il programma è pieno di cose, densissimo, non so se leggerlo tutto ora o rimandare.
Rimanda.
No, facciamo tardi. E vabbè, questo è un eventone.
Poi
l'altro eventone è lo Sgrana e Traballa, quindi festival di musiche popolari che si terrà al CPA Firenze Sud venerdì, sabato e domenica. No, da domani.
E giovedì forse. Siamo informatissimi per questo weekend, noi contadine e contadini.
Vabbè, poi vi ricordiamo come al solito i nostri mercati, il venerdì in Piazza Tasso e il lunedì in Piazza Elia della Costa a Gavinana, nonché a Pontassieve
al Mondorose il giovedì. Ricordiamo a tutti il compleanno della Gineprina e ci inviterà
domani sera.
Che è domani a questo punto, quindi grande festa dalla Gineprina. Vi ricordiamo il 9-10 giugno fra Piazza Tasso e i crinali del Mugello. E un'anticipazione vi volevo dare, perché sono stata in Valsusa al Critical One in questi giorni, insomma,
tutta vita per la dama,
tanti contatti eccetera,
dama di vino.
Scusa,
ora
smetto. No, vai, quanto ci piace questa ironia di oggi. E ci tenevano insomma di ricordare che di fronte al devastante progetto Lione-Torino la montagna si solleva il 17-18 giugno. Si svolgerà in Mauriano una mobilitazione internazionale organizzata dai Soulèvement de la Terre e dal movimento NOTAV, che da tempo si battono contro questo progetto. Maggiori informazioni nella nostra prossima puntata, dove insomma siamo riusciti a chiedere insomma a qualcuno che organizza queste giornate di lotta di raccontarci un pochino meglio dove, come, quando e perché. Intanto sui siti del Movimento Notave delle Soulèvement de la Terre intanto trovate delle informazioni per chiunque volesse raggiungere la Francia in quelle date. Che mais, ragazzi?
Direi per oggi è tutto.
Per oggi è tutto. Noi vi lasciamo con dai una lettura poesia di Stefano Lucarelli.
È qui pronta.
Che insomma abbiamo rimandato, ma ci piaceva mandarvela in chiusura, così per se abbiamo aperto una poesia, poi c'è stata la lettura di Clio, un'altra bella poesia, e vi salutiamo, vi ricordiamo che ci ritroverete in onda in diretta il 14
per l'ultima grande puntata col botto,
quindi ascoltateci, seguiteci, perché lì vedremo poi quando ripartiremo con la nuova stagione, se ripartiremo, con che formazione, dove, come, quando e perché,
col botto e con la botta,
esatto, di oggi speriamo un po' meno.
Salutissimi a tutte le entità all'ascolto,
ciao,
ascoltate Wombat.
Sul campo, insieme alla brina del mattino livido, vedo quei giovani contadini venuti da chissà dove, inginocchiarsi sui talloni sopra l'orto giardino. Li seguo da lontano per non disturbarli, i piedi affondati tra i filari di verdure e ciuffi di finocchio, lo sguardo attento e paziente. Le mani stringono tra le dita quello che il seme ha dato. Lo sistemano nelle cassette di legno, nei cesti di venco intrecciati, fino anche in bocca per assaggiarne l'umore. In lontananza un trattore arrugginito ancora funzionante giunge presso la vecchia casa rimessa a posto e loro gli vanno incontro. Anche tre ragazzini scalzi, coi denti tutti bianchi, scappano fuori dal portone di legno grezzo, si salutano, si raccontano, si ridono anche. A metà del mattino una breve pausa ci sta bene, un muretto dove appoggiare la testa per assopirsi un attimo sotto al sole, sul primo pasto dopo il primo lavoro. Su quel vecchio tavolo arredato all'aria si fanno compagnia formaggio e miele, pane scuro e olio. Le mani che si servono hanno le tracce del lavoro, ma ancora giovani e belle, forti nello stringere, delicate nell'accarezzare. Sanno l'amore dei loro corpi e la tiepida sapienza delle cose che stanno imparando. Nella loro casa convivono pace e volontà, sogni e panni stesi. Dentro si scorgono calzini spaiati, lampade di sale, tavole di legno dove tornare a sdraiarsi con la crusca dentro i materassi. Indossano barbe e fazzoletti arrotolati in testa, fili di lana lavorati a mano, portano disinvolti pantaloni scalmanati e capelli scapigliati. Restaurano quello che si è inceppato, rotto anche. Quello che sembrava inutile o morto, antico o superato. Con loro questa poca terra ha ripreso a respirare e offre grata la foglia e la radice da appetire lo sguardo prima che la pancia. Qualcuno voleva portarle via, tradurle in colture ossidate e permanenti, ma loro l'hanno occupate con il callo dei piedi e quello dello scambio. Hanno impiantato cespi di verdura mettendosi di traverso per fermare l'invasione. Poco lontano i loro figli si scagliano al cielo su altalene improvvisate, corrono a sguazzare scalzi tra le pozze fangose, tirano sassi e lanciano legnette ai cani con la coda alta. Da giorni continuo ad osservarli muto. Vorrei posare su di loro una bolla di vetro per proteggerli, curarli come si cura un presepe vivente. Ma non potrei mai, mai, perché loro ne verrebbero fuori per ricominciare altrove. Loro non temono la tempesta, è solo un alito di vento più forte.